Ok, perfetto. Volevo chiedere, fare diciamo, due considerazioni su quello che è stato detto, soprattutto nella prima parte. Nel senso, noi abbiamo parlato proprio della felicità, no? Come, diciamo, come qualcosa di istantaneo, momentaneo. Però ci può essere un qualcosa invece che può essere più duraturo, e questa, diciamo, la domanda che pongo al relatore. E al mio avviso c'è, ed è la serenità. Secondo me, quello è diciamo, un sentimento che dura molto più nel tempo ed è un qualcosa invece di più costante. Prima cosa. Seconda cosa che volevo chiedere, il rapporto tra. Proprio tra il nostro sistema economico, soprattutto quello occidentale, e l'ambiente. Nel senso che io credo che il consumo, il cosiddetto consumismo, no, si è posto come un po' quello che è un nemico, no, del nostro pianeta Terra, che sta subendo tutta una serie di conseguenze. E volevo chiedere, secondo me, una risposta invece può esserci nel verbo armonizzare. Cioè, se prendiamo l'esempio di alcune tribù, no, per dire dell'Amazzonia oppure dell'Australia, dicono che per il futuro bisogna sapere vivere in armonia con l'ambiente, no? E io che sostanzialmente sono un convinto capitalista, ma proprio per questo lo critico nei suoi difetti, io credo che portare anche al centro l'ambiente, anche per quanto riguarda il consumo, in relazione allo spreco, per esempio allo spreco alimentare, allo spreco di prodotti che molte volte vengono comprati ma cadono nel dimenticatoio, secondo me può essere un ulteriore passo in avanti. Abbiamo parlato della cosiddetta terza dimensione, la dimensione cioè del web. Io credo che ce ne sia una quarta molto importante, che è quella della biodiversità, e ha come suo, diciamo, come suo, secondo me, centro d'analisi importante il consumismo in relazione alle esternalità negative che porta anche verso l'ambiente, eccetera, come ci ha più volte detto Pigou. Grazie.
Grazie Marco. Allora abbiamo deciso che rispondo volta a volta, è così,
Sì,
vero?
professore, grazie.
Perfetto. Allora, sono due domande, probabilmente tre. La felicità. Allora, i sentimenti si dividono in euforici e disforici. Sia nei sentimenti euforici, sia nei sentimenti disforici, ci possono essere sentimenti puntuali, sentimenti duraturi. La rabbia è un sentimento disforico puntuale perché c'è lo scoppio di rabbia. Il rancore è un sentimento disforico duraturo. Quindi, certamente, Marco, se la felicità è qualcosa di puntuale, altri sentimenti euforici come la serenità, l'equilibrio non è un sentimento, ma insomma, per capirci, come sentimenti di pacatezza, eccetera, sono molto più duraturi. Quindi, da questo punto di vista, sono assolutamente d'accordo con lei. Ribadisco però che se diciamo che io sono stato felice per tutto il 2020, no, lì c'è un errore lessicale. Non era felicità, era serenità, oppure, molto più correttamente, si dovrebbe dire, io ho avuto nel 2020 molti momenti di felicità. Questo è corretto. Io la vedo così, insomma, da un punto di vista proprio linguistico-passionale, semiotico-passionale. Consumo e ambiente. Allora, il punto è proprio questo. Noi viviamo dentro un modo di produzione capitalistico che per sua Costituzione deve sempre crescere, altrimenti in qualche modo implode. Di più auto, più case. Quindi i miei amici della sociologia dell'ambiente dicono che noi ormai con Gaia abbiamo dei rapporti molto problematici. Gaia è il luogo del nostro abitare, il luogo dove noi depositiamo i nostri rifiuti, il il luogo dove noi troviamo il cibo per sostentarci. Tutte e tre queste principali relazioni che noi abbiamo con Gaia, il capitalismo le ha messe in crisi. Facciamo fatica oramai a trovare terreni da coltivare o da mettere al pascolo per i milioni e milioni di tonnellate di carne che per esempio noi consumiamo. Quindi la terra in quanto dispensa comincia a mostrare la corda. La terra in quanto rusco, si dice del bolognese, in quanto luogo dei nostri scarti comincia altresì a mostrare la corda. L'inquinamento di mare, di terra e dell'aria sta lì a testimoniarlo. La terra come luogo del nostro abitare, anche qui abbiamo dei problemi. L'esondazione dei fiumi è solo uno dei casi, no? Perché cerchiamo di antropizzare ciò che non è antropizzabile. Costruiamo case fin sulla cima del Vesuvio, ma il Vesuvio è un vulcano ancora vivo. Costruiamo case fino sulla spiaggia, ma il mare potrebbe produrre fortunali o tsunami. Costruiamo case sulle sponde dei fiumi, ma i fiumi devono essere liberi anche di esondare. L'antropizzazione crea grossi problemi. E noi cerchiamo di irrigimentare i fiumi, irrigimentare il mare, di trasformare la terra ad usum umani. Ma questo crea dei problemi. Quindi il rapporto con l'ambiente è problematico. Però, Marco, due cose. La prima, inutile pensare di tornare alle candele delle nostre nonne. Non ci si torna indietro. Quindi dobbiamo fare i conti con quello a cui siamo arrivati oggi. Ed è inutile pensare, giusta la lezione che ci arriva dalle tribù amazzoniche, dalle tribù primitive, eccetera. Ormai siamo ben altro da quello. A parte che l'uomo ha cominciato a, in qualche modo, distorcere il rapporto con la natura e a renderlo disarmonico dal momento in cui ha fatto le prime invenzioni tecniche. E le prime invenzioni tecniche sono il fuoco. Il fuoco è la tecnica di 150.000-200.000 anni fa, si pensa che sia stato inventato più o meno a quell'epoca. Il fuoco, pensate che invenzione tecnologica pazzesca, non il fuoco in sé, ma la possibilità ovviamente di gestirlo, di accenderlo, di spegnerlo a piacere. Il fuoco ha portato ad una maggiore sicurezza, perché le fiere hanno paura del fuoco, quindi il fuoco era un'arma. Il fuoco ha portato alla possibilità di cuocere i cibi e quindi di, secondo un grande, grandissimo antropologo francese che scrisse appunto Il crudo e il cotto, Claude Lévi-Strauss, la possibilità di iniziare il processo di civilizzazione. Noi mangiavamo cose cotte, quindi forza domestica del fuoco. Il fuoco permette un'altra cosa importantissima. Io me lo immagino, anche se non sono stato là, ma me lo immagino, la forza dell'immaginazione, davanti al fuoco, a fine caccia, a fine giornata, tutti che si radunano e che senza la paura o l'ansia della fiera che poteva arrivare a mangiare i bambini, si poteva parlare e potevano esserci le prime comunicazioni. Se tu vai là, però devi stare, non avrebbero detto sottovento, devi stare davanti agli animali, guarda dove tira il vento, là c'è ci sono dei montoni, là c'è cibo. E per ammazzarli bene devi fare così, così. Quindi lo sviluppo del linguaggio grazie a quella invenzione tecnologica. Uno storytelling, si direbbe ora. Insomma, la faccio breve. Il rapporto con la natura si è distorto da quando l'uomo ha cominciato il suo processo di ominazione. E quindi da questo punto di vista possiamo far poco. In più si aggiunge che il capitale, sempre per sua costituzione, vuole la distribuzione ineguale. Vuole qualcuno che ha tanto e qualcuno che ha poco. Vuole, Marco ha toccato un punto importante, che su 7 miliardi e mezzo di persone, 1 miliardo soffra la fame, 900 milioni circa. Vuole che nelle grandi città dentro il sacchetto dell'immondizia ci sia mezza coscia di pollo non mangiata. È ottima. Il capitale vuole questo. Vuole questo perché ha bisogno di questo per costruire intanto ruoli diversi, chi produce e chi ha i mezzi di produzione, ma poi vuole anche costruire e generare energia, perché probabilmente la diseguaglianza produce energia, voglia di colmare la diseguaglianza da parte di qualcuno. Quindi questa distribuzione ineguale del capitale può essere aggiustata e questo rapporto con l'ambiente, il capitale, il capitalismo può aggiustarlo solo se accetta la lezione dell'ecologia, solo se accetta che non si può continuare a produrre in maniera infinita all'interno di un sistema che è la Terra e che è un sistema finito. Enorme, ma finito. C'è poco da fare. Il nostro processo produttivo capitalistico dice di più, di più, di più, all'infinito. Sempre più petrolio, sempre più case, sempre più macchine, sempre più aeroplani, sempre più, sempre più, sempre più. Io dico ai miei ragazzi, siamo più o meno tutti appartenenti alla middle class? Benissimo. Sappiate voi e le vostre famiglie, che avete un potere d'acquisto medio, poi magari ci sarà chi ce n'è di più e chi di meno, ma nella vostra vita voi avrete oggetti, prodotti e servizi, alcuni li hanno anche contati, 40.000, 50.000, 60.000, quanti il più ricco faraone egiziano o il più ricco imperatore romano non ha mai avuto. Di più. Noi abbiamo tantissime cose. Tantissimi vestiti, tantissime scarpe che non aveva il più ricco imperatore romano. Questo per dire che la corsa agli oggetti non finisce mai, è la produzione degli oggetti. Se noi, ed è tutto da inventare, riusciamo a costruire una situazione di riciclo tale per cui smettiamo di continuare questa corsa all'infinito, allora forse possiamo stare dentro la nostra terra. Altrimenti dobbiamo inventare nuovi spazi, dobbiamo inventare nuove forme di energia. In un bellissimo film di tanti anni fa, e chiudo, c'è una frase, un dialogo molto bello. Il film è Matrix. Una delle figure di questo mondo digitale, dice: ho riflettuto su voi umani, ho riflettuto e sono giunto ad una considerazione. Guardate, c'è un elemento vivente che non è completamente vivente e ha bisogno di spazi e luoghi per vivere. Peccato che per vivere lui ammazzi tutto quello che è il suo ambiente vivente. Questa forma di vita si chiama virus. Voi umani siete il virus della Terra, perché non potete fare a meno di distruggere ciò in cui abitate. Era un film di fantascienza, ma secondo me qua allinea una forte verità.
Grazie professore. Sì, l'interrogatore Morpheus
Esatto.
cerca di
Mito
umiliarlo,
Morpheus.
di destabilizzarlo minando le sue convinzioni. Passo la linea.